Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore e del suo amore per l'umanità. Quello che vi ho appena letto era un inserto tratto dalla lettera enciclica Caritas in Veritate del 29 giugno dello scorso anno di Papa Benedetto XVI, che come di consueto apre la nostra puntata di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Ho scelto questo inserto, questo canto alla natura e al creato del Santo Padre, poiché il periodo estivo è presumibilmente il momento ideale per riavvicinarsi alla natura. Lontano dal lavoro, dal caos, delle città, tra mare e montagna, mete estive tra le più gettonate, si trova la magia di questo mondo che abitiamo, si ritrova questa magia. E tutto ciò che ammiriamo, che sia una vetta innevata o il mare increspato dal vento, ci parla del Creatore e del suo amore per l'umanità. Allora, oggi la nostra rassegna culturale di Pagine e Fogli sarà un omaggio letterario a questo complicato, intricato, confusionale eppure meraviglioso mondo che abitiamo. Bentrovati all'ascolto. Qualora non vi fossero mete vacanziere in montagna o al mare, ma si decidesse per qualche ragione di rimanere in città, c'è a Roma una grande attrazione, romanticissima attrazione, il fiume brulicante che alla sera, con gli stand meticolosamente sistemati sulle sponde, carichi di luce e musica che si fonde con le onde tranquille che sfiorano gli argini, può essere indubbiamente il Tevere una grande suggestione, un modo diverso per vivere e visitare e ammirare la città di Roma. Ecco una visione intestina della capitale attraverso l'editoriale di Sandra Petrignani, apparso sul Tempo il 6 agosto scorso. Trastevere è l'unico quartiere di Roma che ha un rapporto stretto col fiume. Lo si capisce solo vivendoci. Perfino quando abitavo sull'altra sponda, quella di Campo dei Fiori, il fiume non esisteva. Come non esiste per i romani in genere. È lontano, ininfluente, dimenticato. Ora lo so, ora che vivo nel quartiere, il fiume appartiene a Trastevere, tutt'uno con esso, tutt'uno con un'idea antica della città. È necessario innamorarsi profondamente di Roma per ricordarsi del Tevere, per riconoscerlo come il sangue nelle sue vene. Bisogna sapere di quando la città degradava verso l'acqua e si nutriva dei suoi pesci e il fiume non era stato ancora relegato nel fondo del canyon costituito dai muraglioni, ma erano tempi in cui esplodeva facilmente invadendo le case, distruggendo gli animali, oggetti e le persone. Quando torno a casa le sere estive, dentro il ponentino, il venterello salato di Pascarella, attraversando Ponte Sisto o Ponte Garibaldi, con il sinuoso abbraccio delle anse dell'acqua intorno, alzo gli occhi ogni volta su una bellezza diversa, clamorosa o discreta. Prima amavo soltanto frammenti sparsi di questa città. Ora ne ho conosciuto il cuore e tutto il resto si è risistemato in un insieme coerente. Intanto il Tevere è davvero biondo, non è una leggenda. «Così abbiamo visto il Tevere dorato», scriveva Orazio. Io l'ho scoperto un giorno di primavera del 2004, quando un'amica, Adriana Polveroni, che doveva fare i sopralluoghi per un documentario televisivo, mi ha invitata a una gita sul fiume a bordo d'un barcone turistico. Non sapevo che si potesse vedere Roma dal fiume, a meno di non essere un canoista che solca la corrente dritto come un fuso, e tu rabbrividisci. E se cade nell'acqua? Uno ha in mente il fatto che il Tevere è inquinato. Se ci metti un dito pensi che si contamini all'istante. Se poi ci cadi dentro non hai possibilità di uscirne vivo, tifo, fulminante o chissà che altro. Questo le avevo detto al telefono. Questo pensano i romani. Questo pensavo anch'io, che a Roma vivo da quando facevo la seconda elementare. Sono inesperta del Tevere. So quello che sanno tutti: batteri, nitrati, bicarbonati, ammoniaca. E mulinelli. Li vedi a occhio nudo i mulinelli, anche solo affacciandoti da un ponte qualsiasi. E così Adriana mi invitò sul barcone e io accettai. L'aria era tiepida, le acque tranquille. Mi imbarcai al ponte Duca d'Aosta, all'altezza del Foro Italico, con qualche turista straniero e la macchina fotografica. C'era anche chi usava il battello per scendere dopo una sola fermata, ma si trattava di un amico dell'equipaggio. In realtà prendeva un passaggio per risparmiarsi il traffico sul Lungotevere. Dunque, il fiume di Roma è davvero biondo, fangosamente biondo, commentavo. Ha un colore morbido, diceva Adriana, un colore screziato di bagliori dorati, qui e là virato al verde. Molti alberi sorgono dall'acqua, mentre quelli in alto fanno pendere dalla strada fronde oscillanti, giù per i muraglioni. Tendono all'abbraccio, cercano l'intreccio dei rami gli uni con gli altri, un incontro, come a voler inghiottire l'intervento umano che ha creato quel muro di separazione, cancellando l'affondo diretto delle case nel fiume, dove adesso guardavamo passare papere e canottieri. Forse i depuratori fanno il loro mestiere. Non deve essere proprio mortale il Tevere, rifletteva ad alta voce Adriana. Notammo anche i pescatori seduti tranquilli con le loro canne e il senso del tempo infinito come tutti i pescatori del mondo. 5 anni dopo, Susanna Tamaro mi ha raccontato, mentre facevamo colazione in un bar di Piazza San Cosimato, di un vicino di casa trasteverino che teneva le ciriole, così si chiamano i pesci che si pescano nel Tevere, a spurgare nella vasca da bagno prima di cucinarsele. Lo ha anche scritto in un libro. Una volta nel Tevere c'erano storioni, cefali, spigole, non solo ciriole, che sono giovani anguille, dette anche fiumarole o chiavicarole. E c'è un verbo bellissimo nel dialetto romanesco che oggi non si usa più, ciriolare. Vuol dire procedere sinuosi come un'anguilla, destreggiarsi nella vita, cavarsela insomma. Mentre la ciriola ormai è per tutti uno sfilatino, un panino tipicamente romano che ha la forma di un pesce dalla grande pancia. A ben guardare è un'enorme ciriola il Tevere stesso, con le sue anse pronunciate, disse Adriana quel giorno sul barcone. È vero, mica come il Tamigi che viene giù dritto, sparato, o la Senna maestosa e pomposa, per non parlare del Reno e del Danubio, fiumi larghi e solenni. I romani vanno su e giù per il Lungotevere, ma non scendono quasi mai le ripide scale che portano agli argini. Vanno in macchina, in un traffico infernale, non passeggiano sul lungo fiume con quella calma consuetudine che fa venire voglia di scendere verso l'acqua. Così ignorano il fiume, lo temono, lo lasciano ai vagabondi, ai drogati. Se vanno nei ristoranti sulle chiatte galleggianti, il fiume nemmeno lo guardano. Il fiume, che era la vita di Roma. L'avrei capito in seguito. Solo i trasteverini lo considerano ancora casa loro. I trasteverini costretti a passare i ponti per andare in città. I trasteverini che l'odore salmastro lo sentono nell'aria fino a casa. Così come sentono e vedono i gabbiani che riempiono i vicoli silenziosi di richiami. Trastevere è il cuore di Roma, perché è la parte antica che non cede, che resta stretta all'anima dell'agglomerato originario, popolano, superstizioso, paesano, bigotto. Sandra Petrignani, Il Tempo, 6 agosto.
Ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa, porcaccia la miseria, nientissimo da fa, e rompo gli stivali a tutta quanta la città, perché c'ho niente da fa.
Rugantini, rugantini, che le giove da barruga, rugantini, rugantini, tranquille e buona luce questa.
Sto proprio come un papa, anzi meglio santità, perché lei gira gira qualche volta da sgobà, io viceversa scopo solamente si me va, perché c'ho niente da fa. Voglia di lavorare, sartemi addosso, ma fammi lavorare meno che posso.
Sulle note di Rugantino, di Garinei e Giovannini, nelle composizioni di Armando Trovaglioli, state ascoltando Pagine, Fogli e Parole, il magazine culturale della Radio Vaticana. Attraverso alcune delle suggestioni ricevute dalla lettera enciclica Caritas in Veritate, della quale vi ho letto un inserto in apertura, divaghiamo costruendo questa trasmissione odierna sulla natura, sulla creazione, su tutto ciò che ci circonda. Ecco il ruolo che ha la Chiesa rispetto al creato nell'enciclica Caritas in Veritate. La Chiesa ha una responsabilità per il creato importante, deve far valere questa responsabilità anche in pubblico e facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti, deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia dell'uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che l'indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società, sia il buon rapporto con la natura.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.
Caritas in Veritate, la lettera enciclica di Benedetto XVI dello scorso anno, è la trama sulla quale stiamo allestendo il nostro zibaldone culturale. Parliamo nello specifico di creazione, di ecologia e dello stretto legame che ci lega alla natura. E non è certamente un legame strettamente civico, dove attraverso regole e norme evitiamo forme di degrado irreversibili. Gioca un ruolo fondamentale l'affetto che ci lega a questo mondo che abitiamo, un amore viscerale, che spesso non può essere taciuto né arrestato. È allora che creiamo opere di una bellezza ineguagliabile, è allora che si compie il miracolo della creazione artistica. Questo è il tema della prossima segnalazione libraria.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
È un saggio poetico quello che vi presento quest'oggi dall'intrigante titolo Abitare poeticamente la terra di Emerico Ciaccheri per la Carpena Edizioni. L'autore, professore emerito di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Ateneo Romano, ci accompagna in un viaggio introspettivo attraverso l'arte del vivere, intesa soprattutto come amore verso la vita. Un viaggio tra i paesi dell'anima, dei quali a breve, per la voce di Rosario Tornolone, ascolteremo un breve inserto.
Ciò che resta potrebbe anche essere titolo o sottotitolo adatto a questo scritto. Il nostro innato desiderio di durata trova naturale sbocco anzitutto nella continuazione di una parte di noi attraverso il procreare, l'allevare e l'educare la discendenza. Non sono padre, e quasi per un illusorio compenso simbolico definisco figli cartacei i miei libri, che con amore genero e accompagno, e nei quali cerco di infondere amore. Facciamo con serenità e probità il nostro mestiere di uomini, secondo la vocazione che ci è stata infusa, e apriamoci alle appassionate e toniche parole che Fichte rivolse ai giovani delle più gloriose università tedesche, e che oggi sarebbero fuori moda e magari oggetto di stupida ironia, dell'ironia impotente e astiosa di chi è senza ali nei confronti di chi è capace di volare. Ragion di più ai miei occhi e alle mie orecchie per amarle, per ridirle a voce alta. Io sono un anello necessario di una grande catena che si prolunga infinita, a cominciare dallo sviluppo del primo uomo sino alla piena coscienza del suo esistere. Rispetto a quanti hanno lavorato per il sapere, a quelli noti e a quei molti i cui benefici sussistono senza il loro nome, io posso riprendere il loro lavoro al punto in cui essi furono costretti ad interromperlo. Posso recare più vicino al compimento il tempio che essi dovettero lasciare incompiuto. So bene che anch'io dovrò interromperlo, ma se è mia destinazione, Bestimmung, dice Fichte, che può tradursi come vocazione, perché contiene stimme che evoca voce chiamata, se dunque è mia destinazione assumere quel compito, io non posso mai cessare di operare e quindi non posso mai cessare di essere. Ciò che si chiama morte non può spezzare la mia opera, poiché la mia opera deve essere finita e non può essere finita nel tempo, perciò in nessun tempo è circoscritta la mia esistenza ed io sono eterno. Con l'assumermi quel compito ho afferrato l'eternità. Accade di domandarsi il significato del nostro lavoro, specie quando si esercita un'attività di cui non è sempre facile accertare frutti immediati. Per rispondere in modo indiretto alla domanda, è bene chiedersi anche come lo si fa questo lavoro. Con amore, innanzitutto. I cibi preparati con amore nutrono meglio. Una casa curata con amore è più accogliente. Gemütlich, si direbbe in tedesco, con un delizioso vocabolo intraducibile. Non sarà del tutto vero? È bello, tuttavia. È ricchezza di vita, crederlo. Un insegnamento irradiato con amore, a voce o attraverso pagine, con ben esercitato amore della disciplina insegnata, con amore verso i destinatari, risulterà fecondo. Conta anche perché lo si fa. Questo nostro affascinante lavoro di interpreti. Per concedere orizzonte, respiro a grandi testi di poesia, testi portatori di ondate e raffiche di esistenza. Per offrire ad essi, nel massimo possibile rispetto della loro verità intenzionale, occasioni di quella vita seconda che è l'ospitale attenta ricezione, a sua volta comunicabile. Con amore, ho detto sopra. Per amore, qui dico.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Era un inserto tratto dal saggio Abitare poeticamente la terra di Emerico Ciaccherì per l'edizione Carpena e per la voce di Rosario Tronnolone. Ed ora una breve pausa musicale, esempio di grande ispirazione. Il mare ha fatto scrivere, dipingere, comporre musiche. Una musica composta da Bebo Ferra che proprio parla di mare e che si intitola Mare Pintau.
Thank you.
siamo giunti al termine di questo incontro odierno di Pagine, Fogli e Parole. Vi ricordo che domani, 21 agosto, in Piazza Agnelli 10, al Planetario, al Museo Astronomico, gli astronomi Catanzaro, Gandolfi, Giovanardi e Masi proporranno al pubblico due spettacoli stellari a scelta tra la vasta programmazione del Planetario. Nel fine settimana spettacoli per bambini e show in inglese per gli ospiti stranieri. Vi ricordo dunque dal 21 agosto sino al 31, eccetto il 27, sarà possibile vedere e ammirare le stelle presso il Planetario Museo Astronomico in Piazza Agnelli 10. Per prenotare, per partecipare a questa bellissima manifestazione è necessario prenotare allo 060608. Ecco, io vi ringrazio per avermi seguito sino ad ora, vi lascio con i programmi della Radio Vaticana e vi auguro un buon proseguimento di giornata.